Giovedì 31 marzo, sono le 8:02 all'orologio di Radio X, le 13 appena passate se ci state ascoltando nella replica dell'ora di pranzo. Un saluto da Sergio Benoni
e da Giovanni Follesa.
Benvenuti all'ascolto di Extra Live, programma che vi tiene compagnia per un'ora, con aggiunte però, aggiunte così.
In che senso aggiunte?
Che dopo le 9 succedono delle cose.
Succedono cose.
Delle cose. Oggi forse arriva Eileen con un ospite, per esempio, a prendere un caffè.
Non si sa.
E magari,
si
sa, e magari
si
sì.
Sa,
sì
insomma, si sa, si
non
sa,
vogliamo
dai.
Anticipare nulla. Però insomma, è un programma che vi tiene compagnia per il risveglio e anche all'ora di pranzo, se magari vi siete distratti la mattina, avete dormito qualche minuto in più. Buongiorno, è una giornata così così che prelude a un weekend così così e qua chiudiamo, perché sennò poi mi date del
melagramma, malaugurio. Sì, beh, certo, perché tu ci porti sempre cattive notizie.
Comunque,
meteorologiche.
Diciamo che si pensava che piovesse stamattina, invece vedi, non piove, sono addirittura venuto in bicicletta a lavorare.
Coraggioso.
Dandoti questo schiaffo morale.
No, io
così,
sono in auto perché ho impegni dopo, sono
impegni,
in una scuola
impegni,
dopo.
Sì.
Sono al liceo Euclide oggi.
Ah, oggi sei a fare una presentazione,
vado
ragazzi.
A fare incontrare tre classi.
Pensavo
al liceo
andassi
Euclide.
A fare la spesa. No, non
no,
vai
oggi,
a fare la spesa.
Oggi si salta.
Rimani senza verdurine.
Oggi si lavora, oggi si lavora.
Oggi tocca lavorare, va bene. Questi intellettuali, va bene.
E che non mangiano.
Follesa, Follesa, buongiorno. Da che cosa partiamo oggi? Partiamo dalla guerra, come
partiamo
si dice.
Partiamo dalla guerra.
Io partirei da un bellissimo titolo, drammatico, ma
però
bellissimo.
Molto bello.
Del manifesto che è la Croce Rossa.
Eh sì.
Perché ieri le armate dello zar Putin, che pure tanti, diciamo, fedeli raccoglie anche dalle nostre parti, hanno bombardato la Croce Rossa. Così mancava questa cosa,
sì.
In questa guerra degli orrori.
Beh, ne hanno fatto combinato talmente tante che in effetti non dico che non ci stupisce, però
ogni giorno
ce n'è una.
L'asticella dell'orrore sale un tantino più in alto. Ieri abbiamo anche sentito, raccontata dalla BBC e ripresa da molti giornali internazionali, la storia di una donna violentata per diversi giorni di fronte al figlio di 6 anni.
Che cosa terribile.
Anche cose come queste stiamo sentendo. Però poi dopo vediamo in televisione intervistati dei personaggi che dicono: Putin ha le sue ragioni, in fondo questa guerra è comprensibile.
Ma guarda, io ci pensavo.
È un'operazione militare di bonifica, di denazificazione. Abbiamo sentito anche un ospite l'altro giorno, io ero veramente incredulo, un signore russo che rappresentava, credo, qualche agenzia di stampa, qualche organo di
informazione. Dalla Berlinguer magari.
E che parlava, diceva esattamente queste cose, che non era assolutamente vero che si stessero uccidendo dei civili, che era una guerra, un'operazione militare di bonifica, di tutela delle popolazioni
civili. Sai cosa farei questi qua? Visto che sono così filo putiani, io li manderei al fronte, oppure li manderei a fare gli assaggiatori dei cibi di Putin, perché secondo me prima o poi
qualcuno lo fa secco,
qualcuno ci rimane.
Ecco, ieri è molto interessante, a proposito della guerra, comunque dello scenario della guerra, è oltre alla telefonata di Draghi nel pomeriggio, che ha aperto la conversazione dicendo parliamo di pace, dicendo, non so poi cosa, non è dato di sapere cosa abbia risposto Putin, perché abbiamo soltanto questa versione con questo incipit, devo dire, molto azzeccato della serie: ti sto chiamando perché ci interessa la pace, del resto non ne parliamo. Credo che Putin abbia spiegato il meccanismo del pagamento in rubli del gas, che però si è rimangiato nel giro di poche ore, per cui ha fatto ieri veramente
c'è
una
molta
figura anche da quel punto di vista là, da
per accottare. C'è molta confusione,
c'è molta confusione
sotto il cielo di Mosca,
sì.
Devo dire la verità.
Anche perché stavamo dicendo, come rivelano diverse fonti, il problema con Putin e con tutti i dittatori in genere è che tutti hanno paura di dirgli la verità.
Sì.
Cioè, i loro stretti collaboratori non sono sinceri col capo, perché hanno paura che dicendogli la verità questo si giri male. Vada a finire male. Per cui gli raccontano sempre una verità un po' edulcorata. Per cui non sappiamo se Putin sia veramente consapevole di che disastro stanno combinando le sue truppe in Ucraina, ma non tanto di che disastro in termini di tragedia umanitaria, cioè di che brutta figura anche stiano facendo sul piano militare.
Che da quel punto di vista stanno edulcorando molto le notizie.
Stanno edulcorando sia la situazione militare che la situazione economica, minimizzando i danni che invece ci sono e sono molto pesanti, però è così, nelle dittature funziona così. Nel frattempo ci vengono a raccontare che un istituto di statistica indipendente e anche abbastanza serio dice che la popolarità di Putin comunque in Russia in questo momento è all'80%.
Cioè, in un paese di questo tipo non ci sono alternative, come quando tu vai a fare in Italia un sondaggio elettorale,
sì,
e hai soltanto un candidato perché dall'altra parte lo schieramento non ha ancora deciso.
Ma poi qualcuno
è chiaro che il gradimento di quello che è unico sale così, schizza così,
c'è
tanto.
Anche il fattore paura,
c'è
anche il fattore paura, cioè più il dittatore è cattivo più c'è, diciamo, un sistema di controllo anche dell'opinione pubblica.
Te l'immagino una telefonata a casa,
siamo l'istituto di statistica,
vogliamo sapere il suo gradimento per lo zar Putin, e tu cosa gli diresti?
Forza Putin,
il meglio del mondo, cioè, perché tu dici, se io rispondo in un altro modo questi mi vengono a prendere, no?
Cioè, ascoltando le voci di dentro, non solo i dissidenti, quelli che scappano, ma anche quelli che restano, coraggiosamente restano, una per tutti, la giornalista della prima rete televisiva che ha fatto quel clamoroso gesto di protesta, veniamo a sapere che in effetti il dissenso c'è e prima o poi deve solo trovare un modo per canalizzarsi e deve solo trovare il modo di esprimersi senza rischiare di essere annientato.
Assolutamente.
Questa è la realtà delle cose, ma io direi che oggi anticipiamo subito
un po' di musica. Allora, prima ricordiamo il nostro numero di WhatsApp 3792 968 968, così chi vuole si può mettere in comunicazione con noi.
Approfitta del brano musicale di Blues Image per mandarci subito il primo messaggio e darci là per questa bella trasmissione di oggi. Captain Ride, loro sono Blues Image, quando sono le 8 e 11 minuti all'orologio di Radio X, se ci ascoltate in diretta, altrimenti saranno le 13 e 10 o giù di lì. Siamo sempre in studio Giovanni Follesa e Sergio Benoni ai microfoni, con i giornali spiattellati davanti.
Ma naturalmente, come sempre.
Le home page dei siti di informazione per darvi in anteprima le notizie della giornata.
Cosa
vogliamo parlare?
Ma io direi di andare a leggere velocemente,
leggiamo,
come stiamo
titoli,
facendo,
sì,
da un po' di giorni a questa parte, i titoli dei giornali oggi in edicola.
Principali,
i principali, con qualche deviazione.
Il termometro dell'informazione.
Il caro Benoni, certo, certo.
Almeno le aperture.
Le aperture,
ecco.
Corriere della Sera, gelo di Mosca sulla tregua. Perché ieri, appunto, l'abbiamo detto, ha bombardato la sede della Croce Rossa. La mediazione di Draghi, invece, è il titolo di Repubblica. La Stampa, con una bella fotografia, intitola Senza Pace.
Che è quella donna abbracciata dal soldato.
Donna abbracciata
l'hanno,
dal
l'hanno
soldato.
Utilizzata molti giornali oggi, perché è una fotografia veramente che è una sintesi perfetta della situazione di oggi.
Sì, mentre per quanto riguarda Libero, sfondo rosso, immagine di Conte scontornata, il verbale segreto, una bomba da 400.000 euro sotto la sedia di Conte.
Sì, qua c'è, quel caso, c'è quel caso che riguarda un, tra l'altro, un collegamento con il famoso avvocato Amara, che gli aveva fatto avere questa causa con una parcella da 400.000 euro, abbastanza imbarazzante per Giuseppe Conte, della quale deve dare spiegazioni, ne ha già dato, ne deve dare altre, perché ancora l'approfondimento e l'inchiesta su questa vicenda va avanti.
Assolutamente. Poi invece, per quanto riguarda Il Tempo, c'è un'intervista esclusiva all'ideologo del Cremlino, il quale dice: Putin darà ordine al mondo, il che fa il paio con questa telefonata che credo ci sia stata ieri tra la Cina e la Russia, dove hanno parlato di un nuovo ordine mondiale.
Sì,
ora non si capisce bene in che modo vogliano fare tutto questo, però inquieta questa,
beh,
questa frase.
Dividendosi i ruoli, la Cina fa il poliziotto buono e la cioè, Russia fa il poliziotto cattivo. Questo è quello che dicono in molti, no? Che alla fine sono legati da un patto di ferro, si aiutano reciprocamente, poi giocano appunto i ruoli classici del buono e del cattivo a seconda dei casi, però diciamo l'impressione è che stiano marciando nella stessa direzione, anche se da un certo punto di vista questa accelerazione che Putin ha dato alla guerra, le minacce nucleari addirittura, non è piaciuta alla Cina, perché ha comunque delle ripercussioni anche sull'economia, che ai cinesi sta molto a cuore.
Invece registriamo la svolta, diciamo così, vaticanista quasi, del Fatto Quotidiano, il quale ci tira fuori
pacifista,
ci tira fuori un bel sondaggio dove dice che gli italiani al 72,9% sono contro le armi, quindi titola Giù le armi, fallimento di Mario Draghi.
Sì, devo dire che oggi sono due i giornali che hanno fatto dei sondaggi su questo. Quello del Fatto Quotidiano è molto spinto anche nella formulazione dei quesiti, perché l'hanno fatto a risposte fisse, cercando di indirizzare in maniera, diciamo, molto furba le risposte, e sono arrivati a stabilire che il 72% degli italiani sono contro il riarmo, contro l'aumento delle spese militari. Io credo che questa sia sostanzialmente vero, cioè che c'è un sentimento dominante.
Anche noi credo,
ecco,
no?
Anche noi due siamo contrari. Tutto sta a dire come si vogliono utilizzare quei soldi, quando li si voglia utilizzare, e se questo sia un momento nel quale ci si deve porre il problema. Io dico questo, che se c'è un momento negli ultimi 50 anni nel quale ci possiamo porre questo problema e una volta per tutte affrontarlo, anche decidendo come spenderli questi soldi, che non è detto che debbano essere tutte bombe a mano o carri armati, sono spese militari, magari vogliono dire anche protezione civile, magari vuol dire anche qualcosa di diverso.
Diciamo che le cose vanno contestualizzate.
Però sicuramente è un momento in cui di questa cosa si parla. Giuseppe Conte ne ha fatto il cavallo sul quale montare al volo per cercare di risalire la china. Ricordiamo che oggi un sondaggio pubblicato su vari giornali da il Movimento 5 Stelle sotto il 13%,
ecco,
quindi
già questa è una risposta,
sotto di quel 33% che oggi occupa nei seggi del Parlamento.
Perché Conte anche l'altro giorno ha detto: io rappresento una forza del 33%.
Rappresentavi
un tempo.
Oggi del 13%, allora si capisce come con la complicità di Travaglio, che uno di questi giorni mi aspetto di vedere comparire dalla Gruber col caftano e la coroncina di fiori, un po' alla maniera dei figli dei fiori, degli hippie degli anni 60.
Fammi dire, io me l'aspetto in ginocchio dal Papa a baciare la mano.
Esatto, a baciare la mano al pontefice, come ieri ha fatto anche in maniera, devo dire,
così
teatrale, straordinaria, il nostro presidente della regione Cristian Solinas, al quale va il nostro applauso, perché ha un senso dello spettacolo e della scenografia
come
ineguagliabile,
pochi, come pochi.
E comunque, insomma, mi aspetto di vedere Travaglio in udienza
così
papale.
Però ecco, in tutto questo il Foglio Quotidiano risponde, il foglio risponde al Fatto e titola così, con un titolino a sei colonne, ecco, in rosso: con Putin si parla con le armi. Così la risposta a
sì,
questi.
Che io è un ragionamento che, cioè, io dico, siamo tutti contro le armi, ma nel momento in cui c'è un paese aggredito in questo modo brutale, e c'è un capo capo di un grande paese, di una potenza nucleare che minaccia il mondo, io penso che il problema degli armamenti me lo devo porre, pur essendo contrario, no? Però
me lo devo porre. In questo momento sì.
È ladrone, non c'è nessun, diciamo, riferimento a persone, a fatti realmente esistenti, ma questo è il titolo. Maranata. Ladron Maranata. Quando sono le 8:19 andiamo avanti con la lettura dei giornali, le prime pagine, almeno le aperture
le abbiamo viste.
C'è qualcuno dei temi che abbiamo appunto sfiorato che merita un approfondimento. Per esempio, abbiamo accennato a questo sondaggio elettorale. Si sta entrando in realtà si sta entrando in clima elettorale questa, diciamo, attacco, questa mossa, sì, del cavallo di Conte sulle spese militari, insomma, ci dice che è suonata la campanella ed è iniziata ufficialmente la campagna elettorale. La domanda che tutti si pongono è: riusciremo a portare a segno, diciamo, i provvedimenti utili per il famoso PNRR, che insomma in questo momento sembra essere la questione principale, anche se è opinione di molti che ci sarà probabilmente uno slittamento, perché la guerra non l'aveva messa in preventivo
nessuno. Assolutamente. Devo dire, da questo punto di vista, c'è un titolo di Dago Spia che ci spiega, plastico, devo dire. Draghi si è rotto il cazzo. Questo è il titolo di Dago Spia.
Sì, devo dire che Draghi ieri l'ho visto abbastanza pensieroso e appesantito.
Però cosa dice il sommario del titolo di Dago Spia? Il duello tra Draghi e Conte sull'aumento delle spese militari ha messo in evidenza alcuni fatti molto interessanti. Infatti si è visto il nuovo Draghi, reduce un po' ammaccato dal flop post-colle, quando ha scaricato il fardello a 5 Stelle nelle mani di Mattarella. Un Draghi che senza la guerra avrebbe già mollato al suo destino il governo. Per ora non è per niente sicuro di arrivare al voto del 2023. Magari, una volta raggiunta la pace tra Russia e Ucraina, con i peones sicuri del vitalizio, settembre, li abbandonerà al loro destino, discappati di casa, e potrà finalmente riposarsi nel buon ritiro umbro.
Sì, condivido abbastanza, anche se non penso che lui avrebbe già mollato se non ci fosse stata la guerra, perché io penso che sia uno che i compiti a casa li fa. E cerca di farli nel miglior modo possibile, perché è una persona seria. La differenza tra lui e tanti altri è tutta lì. E il compito a casa in questo momento è portare portare a compimento alcune riforme strutturali importanti, cercare di tenere unita questa maggioranza per riuscire a farle, che sono il presupposto non solo per prendere quei soldi, ma per modernizzare un minimo il paese e lasciare un'impronta del suo passaggio. Dopodiché, voglio dire, tra Covid, guerra, riottosità varie dei partiti, diciamo, sono molte le vicissitudini da affrontare per il nostro Presidente del Consiglio. Comunque, la situazione politica è in evoluzione. In questo momento il sondaggio di cui stavamo accennando prima dà a Fratelli d'Italia primo partito nazionale al 21,4, praticamente quasi a pari punti, di qualche centesimo, di qualche decimo
più avanti
rispetto al PD, che ha perso questa settimana qualcosa ed è più o meno al 21%, ma era avanti.
Vedi, Letta, stare zitto guadagna, incredibile.
Sì, anche se questa situazione della guerra non sembra non averli favoriti
tanto,
tantissimo,
no.
La Lega è al 16, quindi è precipitata di diversi
punti.
E secondo me in caduta libera, ne perderà altri. Il Movimento 5 Stelle, l'abbiamo accennato prima, viene dato al 13,
e anche lì secondo me
ben 20 punti sotto l'attuale quotazione parlamentare.
È anche un po' sovrastimato,
ed
mi
è
sembra.
Anche sovrastimato, quindi è ben comprensibile la smania di Conte di recuperare posizioni e del Fatto Quotidiano che sta
spronando
al gran galoppo,
sì, sì.
Questa risalita, cavalcando questo tema delle armi, di cui poi parleremo, perché c'è questo sondaggio di cui abbiamo parlato parallelo. Tieni conto che la stampa dà già dei risultati diversi, quindi vedi quanto conta fare le domande in un certo modo. La stampa dà il 60% contro il riarmo, però poi dopo con posizioni molto più sfumate sulle domande di dettaglio. E questa è la situazione,
Del paese. E in questa situazione, fammi aprire una finestra anche sul tema Covid, perché poi alla fine cosa sta succedendo? Sta succedendo che ce lo siamo completamente dimenticato. Oggi è l'ultimo giorno.
Sì, va detto che oggi è l'ultimo giorno,
dello stato di emergenza. E sin qui nulla di che. Però questo cosa significa? Significa una sorta di liberi tutti. L'uso delle mascherine sarà obbligatorio soltanto al chiuso nei mezzi pubblici. Dopodiché sembra che questa roba sia sparita. In realtà non è sparita.
Non è sparita per niente.
Per nulla.
Ci sono due considerazioni da fare. Da un lato, io credo che dopo due anni di stato di emergenza, di pandemia, di colori gialli, arancioni, rossi, tutti abbiamo capito in che modo ci si protegge da questa malattia e quali sono, diciamo, gli accorgimenti anche molto banali che dobbiamo assumere per poter stare alla larga il più possibile da questo virus, che comunque in un modo o nell'altro ci stiamo prendendo tutti, perché alla fine ce lo stiamo prendendo tutti. E questo è un tema di educazione civica, no? Di educazione sanitaria, che il paese ha capito. Io vedo invece una smobilitazione delle strutture dello Stato,
che è ancora peggio.
Io vedo che lo Stato, nel momento in cui sta dichiarando la fine dello stato di emergenza, sta automaticamente smantellando la struttura di approvvigionamento dei vaccini. Ho ascoltato oggi distrattamente, ma credo di aver capito bene, cioè d'ora in poi gli approvvigionamenti dei vaccini torneranno in capo alle regioni, e questo mi terrorizza.
Anche a me.
Mi ricordo
anche a me
in che condizioni eravamo all'inizio del Covid con l'approvvigionamento delle mascherine, non dei vaccini, e dei presidi sanitari. Ti ricordi quando gli ospedali sardi non avevano le mascherine,
nulla,
i guanti e i camici?
Nulla, certo.
Ecco, perché eravamo nelle mani dei ragazzi della terza C.
Sì,
allora non vorrei che tornassimo nelle mani degli stessi ragazzi anche per l'approvvigionamento dei vaccini. Poi vorrei che qualcuno ci dicesse se prima o poi dovremmo rivaccinarci, o se andiamo avanti così, perché intanto ormai abbiamo capito che il vaccino dopo tre mesi non serve praticamente,
non serve quasi più a niente.
Se non, diciamo, non serve a proteggere dal contagio, serve a proteggere dalle forme gravi.
Vorrei
che continuassimo a essere protetti, almeno.
Io vorrei essere protetto
gravi
da tutto, fammi dire. Ecco.
Vorrei continuare. Gli americani lo stanno facendo.
Ieri Biden è stato visto, l'ho visto sulla sette da Mentana, alla fine era accesa la TV. Si è fatto a sto punto, anche lui è rimasto solo. Dice: ma che sta succedendo? Lì si tirava sulla manica della camicia.
Vabbè, dicono: è bollito, tanto vale,
facciamogli
la dose.
E negli Stati Uniti pare che, insomma, gli over 50 possano, volendo, farsi la quarta dose.
Diremo McPork se se la fa, magari ci racconta che cosa si prova a essere quarto dosato.
Se si diventa fluorescenti,
esatto,
o si riesce a volare.
Comunque,
non lo so.
A parte gli scherzi, vediamo una situazione di logistica e anche la situazione ospedaliera. ospedaliera un po' abbandonata a se stessa, mentre la situazione dei contagi e della malattia non è assolutamente sotto controllo. Ieri abbiamo una notizia che riguarda la Sardegna, dove ieri abbiamo avuto comunque 8 morti e numerosi casi, con un'impennata tra i ragazzini, tra i bambini, un'impennata settimanale del 23% dei ricoveri, cioè vuol dire che in ospedale ci stanno finendo anche i bambini, che sono quelli non vaccinati, e siccome tra i bambini ci sono anche i bambini che hanno malattie croniche, diabete, cardiopatie,
è chiaro che questo influisce negativamente.
Allora non è finita.
Purtroppo no.
Non è finita. Stiamo attenti, stiamo in campana e speriamo che non salti fuori la variante P a scombinarci tutti i piani, perché poi c'è anche quella possibilità, cioè
speriamo,
di nuove varianti che si affaccino. Comunque, insomma, è una situazione che stiamo, secondo me, abbandonando con troppa leggerezza.
Sono d'accordo.
Sound Experience, Your Love Belongs to Me.
E poi arriviamo al regionale, al locale, che ce n'è.
State in linea. Belongs to me. Loro sono Sound Experience, quando sono le 8:30 in questo momento. Quindi Green Pass negli uffici, mascherine sui mezzi pubblici, per il resto allentamento delle misure da domani 1 aprile, stop alle quarantene per i contatti stretti, test quotidiani solo per i sanitari. Il generale Petroni succede a Figliuolo nell'organizzazione della macchina anti-Covid.
Che Figliuolo ha fatto questo libro che un po' ha indispettito Draghi,
deve girare
me.
In promozione, tu le capisci queste cose, sei da diversi mesi in promozione editoriale. Figliuolo c'ha i suoi obblighi,
deve andare in giro
con Severgnini a presentare il libro. Comunque, isolamento e quarantena, le regole, i giornali oggi si occupano molto del tema, perché insomma da domani cambia tutto.
Eh sì, vediamo da domani vediamo
che cosa cambia.
Senti, non so se vogliamo andare sul regionale, oppure vogliamo chiudere questa lunga parentesi con un bell'articolo, devo dire, di Natalia Aspesi.
Per la signora Aspesi, noi siamo sempre attenti.
Perché ha fatto un ragionamento molto ampio, partendo sostanzialmente dall'Oscar del pensiero unico, sì. Perché lo abbiamo detto, è stata molto deludente questa edizione degli Oscar, e lei analizza un po' il perché si è arrivati a questa situazione. Io vorrei leggere soltanto le ultime righe di questo articolo, che poi vi potete andare a cercare su Repubblica, sì. Io l'ho beccato sul sito del mio amico Dago. Oltre all'atomica, scrive Natalia, mi fa molta paura un mondo chiuso nella tirannia di un'uguaglianza impossibile, bigotta e disonesta, perché le inclusioni vere sono altre. Di cosa si ha paura? Del linciaggio se non si aderisce al pensiero unico? Si vuole piacere a tutti i costi? Oppure ci stiamo abituando alla sottomissione al più forte? Questo si chiede Natalia Spezia. Secondo me è un pensiero condivisibile.
Vabbè, ma
questo
prende spunto dal fatto che agli Oscar sia stato premiato come miglior film un film mediocre, l'abbiamo detto anche ieri, solo per il fatto che parla di sordomuti.
Parla di sordomuti.
E quindi parla di un tema molto politically correct, e il politically correct nell'arte spesso non paga, spesso va a scapito della qualità, cioè questa ricerca del consenso, del buonismo. Dice l'arte non può essere buonista, l'arte deve essere cattiva per definizione.
L'arte dovrebbe fuggire dal buonismo, essere sorprendente, persino trasgressiva, soprattutto mai ipocrita. E l'arte un po' l'ha persa questa situazione.
Soprattutto
qua,
quando queste posizioni vanno a scapito della qualità, dell'incisività. Questo film, l'abbiamo detto ieri, è un remake di un film, tra l'altro, francese, di una commediola francese divertente, ma niente di che. Ma io ieri ho visto, perché mi voglio far del male, li sto vedendo uno al giorno i film, ho visto l'altro film che ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura, che è un film americano-inglese, una coproduzione anglo-americana, che parla di una donna che dà la caccia a degli uomini, a degli stupratori, perché una sua amica che è rimasta vittima di uno stupro
e quindi
si è
lei
suicidata. Allora lei gli dà gli appuntamenti, insomma, ma di una banalità veramente, cioè, ma cioè, ci sono serie di Netflix fatte infinitamente meglio sullo stesso tema. Allora possiamo dare l'Oscar a un film così? Ha ragionissima Natalia Aspesi.
E quindi
viva il cinema trasgressivo, sorprendente.
Viva l'arte trasgressiva, l'arte trasgressiva. Tutta.
Diffidiamo dal buonismo nell'arte.
Almeno questo, almeno lì. Almeno
allora,
lì.
A questo punto sì, veramente possiamo archiviare la pagina nazionale e internazionale con una piccola chiosa, se permetti, la devo fare.
Vai.
Per il nostro amico Bruce Willis, che io adoro, non fosse altro per quella parte strepitosa che ha recitato in Pulp Fiction. Non potrà più girare film, lo vedremo più al cinema, perché colpito da afasia. Anch'io quando l'ho sentito ieri per la prima volta ho detto, ma cosa vuol dire? Un difetto del parlare? No, l'afasia, da quello che spiegano oggi, è proprio un difetto cognitivo, cioè non riesci più a connettere, a memorizzare, ad articolare un ragionamento e un discorso, cosa molto complicata ovviamente se fai l'attore, complicata in genere, ma fai l'attore
di più,
devastante. Quindi ha annunciato la famiglia il ritiro dalle scene del grande Bruce.
E lui giovane comunque,
giovane, 67 anni
quindi.
Tra l'altro con 3 film in post produzione, quindi lo vedremo al cinema ancora con 3 film in uscita.
Dopodiché
saranno probabilmente film d'azione, perché era la sua specialità, anche se poi ha fatto dei ruoli strepitosi anche in film che d'azione non sono solo d'azione, ecco.
Certo,
Pulp Fiction,
certo.
È riduttivo definirlo un film d'azione.
Assolutamente. Chiusa questa parentesi, titolo di apertura dell'Unione Sarda, così entriamo nelle cose di casa nostra. Traghetti in arrivo alla stangata. Gli armatori, il caro carburante si rifletterà presto sul costo dei biglietti per i passeggeri. E questo cosa significa? Significa ulteriore minaccia per il turismo estivo.
Sì.
Perché insomma i rincari del carburante, lo sappiamo, sono arrivati al 70% il costo in più. Tutto questo dovrà essere l'aumento di 50 euro per ogni semirimorchio. Quindi qui si parla addirittura anche di trasporto merci, ma questo si ripercuote anche
sul traffico passeggeri
naturalmente. E quindi come si supererà tutto questo ancora è un'incognita. Non si sa.
Stando fermi, perché questa sembra essere la tecnica, diciamo, dei nostri amici della terza C. Nel senso, loro stanno fermi, fanno finta di muoversi, mandano comunicati, ma non fanno nulla. E alla fine dal cielo arriva una soluzione. Perché il mondo si muove, perché l'universo si muove, è dinamico.
Io vorrei ricordare.
È dinamico, e quindi saltano fuori delle soluzioni.
Io vorrei ricordare
un
Corrado Guzzanti d'Annata che imitava Prodi. E questo Prodi Guzzanti aveva come must il semaforo. Perché il semaforo stava fermo, è sempre lì, è fermo, è rotto. rosso, è giallo, è verde. E tu stai fermo come semaforo
a guardare il semaforo.
E qualcosa succede.
E intanto scatta il verde, quindi può capitare che ci sia un'opportunità.
Andatevi,
allora la
andatevi a ripescare questo Prodi. Sostituite Prodi con i ragazzi della terza C e siamo a posto.
C'è una tecnica di pesca, ma anche di caccia, che si chiama all'aspetto, no? Tu ti fermi, ti mimetizzi con il fondo ed è il pesce che viene verso di te. Non sei tu che vai a prendere il pesce. Ecco, un po' questa è la tecnica di pesca adottata dai vari Todd e Solinas, anche se Solinas con la muta non riesco ad immaginarmelo con tutti gli sforzi, però questa è la cosa. Va bene, quindi risolveremo anche il problema dei traghetti. Io sono sicuro che arriverà qualche compagnia,
qualcuno di passaggio, che alla fine dire boh, facciamo così, salite. Dai, salite a bordo, e questo risolverà il problema, il caro traghetti. Dall'altra parte ieri è arrivato questo sì della Camera all'insularità. Molti lo vedono come una risposta a queste possibili problemi.
A me, sai che è incuriosito che l'Unione Sarda oggi non abbia fatto il titolone sull'insularità. Questa grande conquista. No, non c'è il titolo sull'insularità.
È
messo in seconda battuta nel catenaccio.
Nel catenaccio, esatto.
Allora,
esatto.
Se fosse stata questa vittoria, questo passo in avanti di civiltà, perché ieri, per esempio, la RAI ha aperto tutti i telegiornali con tutta la sfilza di tutti i parlamentari sardi divisi nelle varie edizioni, che hanno fatto il loro pistolotto, la loro piccola dichiarazione con mascherina a Montecitorio su questa cosa dell'insularità, che io voglio dire riconosco che probabilmente sul piano ideale ha anche un suo valore. Devo capire nella nostra vita, nella sua applicazione quotidiana, che cosa significherà questa cosa. Se non la si veste di contenuti è una cosa inutile.
No, tra l'altro il testo adesso cosa succede? Il testo va in Senato, poi ritorna a Montecitorio. Allora anch'io sto cercando di capire, con questo presupposto ci potranno essere interventi legislativi su continuità territoriale, costo dell'energia, gap infrastrutturale, fiscalità, cioè tutte cose per le quali si sta continuando,
voglio
che non
dire,
hanno mai
ma
portato, cioè,
un Parlamento che impiega non so un anno, tutto il tempo che ci è voluto per riconoscere che la Sardegna è un'isola, a me preoccupa, perché che la Sardegna è un'isola è risaputo, ma dalla notte dei tempi, non dovrebbe esserci bisogno di una legge che lo riconosca.
Io ti direi dalla prima elementare, quando studi la geografia.
A meno che questa legge non riconosca al suo interno una serie di interventi necessari per abbattere le barriere, i limiti, l'handicap. Ma io i presupposti per questo tipo di interventi non li vedo. Penso che siano tutti da costruire ancora. Quindi abbiamo riconosciuto che è un'isola, che ha il mare
intorno. Riconosce questo. Cosa c'è scritto in questo articolo 119? La Repubblica riconosce le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.
Ecco, bisogna riempire adesso di contenuti questa buona volontà.
Da dove arriveranno i soldi? Cioè, cosa significa? Che noi potremo viaggiare a 20 euro, avremo 15 aerei al giorno? Cioè, cosa significa?
Loro dicono
tutto
è il presupposto giuridico, è il presupposto giuridico per poter poi intervenire. Però diciamo, adesso bisogna riempirlo, come si dice, appunto. Abbiamo creato la scatola.
A chi lo lasciamo in eredità? Ai pronipoti? Una roba del genere? No, perché
sai, ieri c'è stata un'altra notizia. Notiamo che questo provvedimento è stato preso alla quasi unanimità del Parlamento italiano, così come all'unanimità del Consiglio regionale. Udite,
certo.
Ieri è stato approvato il provvedimento per la legalizzazione della cannabis. Ma voi
finalmente
si può coltivare la marijuana? No!
Neanche.
Non quella lì.
No.
Tanto stiamo parlando della canapa a uso industriale. E poi comunque questo provvedimento, anche quando tu volessi fare la piantagione di cannabis legale, cioè quella col THC basso che può essere usata come rilassante, cose, quella che viene venduta per intenderci al tabacchino oggi e che è un business, avresti dei grossi problemi.
Ancora.
Perché ti ricordi che c'è una legge nazionale che ti consente di coltivarla, ma non ti consente di essiccarla e di lavorarla.
O meglio, non è stata recepita in Sardegna.
Non è stata
legge
ancora recepita. Per cui, voglio dire, abbiamo approvato all'unanimità un provvedimento che come ricaduta operativa è uguale a zero. No, quindi abbiamo fatto il bis. Da una parte l'insularità, dall'altra la cannabis. Ieri due provvedimenti all'unanimità.
Quando ho letto della cannabis pensavo finalmente, ho detto, sarà arrivato il riconoscimento e quindi della legge nazionale, così come succede in Piemonte, in Veneto, e dove lì si arricchiscono veramente i grandi coltivatori.
A quanto pare al momento siamo ancora vittima di questa anomalia. Vediamo se nei prossimi giorni magari andremo a sentire anche qualcuno degli operatori del settore per capire che cosa succede. succede. Io direi di fare un'altra pausa musicale e poi entriamo.
Prendiamo l'auto.
Meglio sulla regione, perché ci sono sviluppi.
Andiamo a Sardara.
Sul caso
prendiamo,
Sardara.
Prendiamo l'auto,
Sardara,
dai,
Sardara.
Dai.
Ci sono stati rinvii a giudizio, giusto?
Andiamo alle terme, sì.
Funk, quando sono le 8:42, negli intervalli io vado a controllare gli aggiornamenti delle notizie sulle agenzie. Mosca starebbe offrendo il cessate il fuoco per Mariupol. Nota che Mariupol ormai è una distesa di macerie,
appunto.
Non c'è più nulla da sparare. Io credo che sia l'ennesimo blef dei russi. Intanto Londra, l'intelligence britannico, svela che le truppe russe sono molto demoralizzate.
C'è credo.
Ci sarà bene un motivo se Putin ha deciso di cambiare strategia, o almeno di annunciare un cambio di strategia. Si sono verificati addirittura episodi di autosabotaggio, cioè militari russi che hanno sabotato carri armati e lanciarazzi per potersene tornare a casa, insomma, o per non tornare al fronte, ecco. Intanto si parla anche di un fronte interno di opposizione a Putin, rappresentato da due figure chiave, che sarebbero la banchiera centrale, Nabiullina si chiama, e il vice premier Novak, che avrebbero preso le distanze sulla decisione, diciamo, la mossa del giaguaro di chiedere il pagamento in rubli del gas, che a quanto pare un boomerang tremendo si starebbe abbattendo sull'economia con danni ben peggiori, per cui gli hanno, insomma, detto lascia perdere, insomma, che è meglio.
Infatti.
E questo sarebbe anche una delle ragioni per le quali Putin non ha detto che lascia perdere, ha detto lo applichiamo dal prossimo mese, che è come dire lascia perdere, insomma,
in
lasciamo perdere.
In politica si fa così, è esatto. Come la questione di Conte, sì, lo spalmiamo in 6 anni, vabbè. E quindi esatto. Adesso te lo mangi questo minestrone.
Ma vi avevamo promesso di atterrare in Sardegna, o meglio nel Campidano, o meglio dalle parti di Sardara, dove si trovano le terme, dove si è svolto. Quanto tempo fa era? Insomma, un bel po' di tempo fa.
Sicuramente un annetto fa.
In pieno
quasi.
Periodo Covid.
Eravamo in
zona arancione o rossa.
No, rossa, credo che non si potesse fare nulla di tutto ciò.
E si ritrovarono un po' di notabili, diciamo, tra i quali molti, diciamo,
politici,
rappresentanti della politica, degli affari. Si ritrovano per un bel pranzetto,
della,
diciamo,
sanità,
lobbista, diciamo, di fine a un pranzetto lobbista
più o meno.
In quel di Sardara, poi sventato da un'irruzione delle fiamme gialle e dei carabinieri, insomma, che fecero fare una figura di M notevole,
con improbabili
a tutti
fughe,
presenti.
Esatto, ci ricorderemo queste
presenti.
Fughe
sulla esatto. Vicenda è stata aperta un'inchiesta che è arrivata praticamente alla sua chiusura.
Sì, si è chiusa questa prima fase. Sono 6 gli indagati della procura di Cagliari sul pranzo proibito, così viene definito, delle nuove che si è svolto appunto a Sardara. Allora, Pilia, che è appunto il pubblico ministero che ha portato avanti le indagini,
che tra l'altro è lo stesso che sta svolgendo anche le indagini anche sul caso del consigliere regionale adesso,
se non ricordo male. È lo stesso, ha contestato il peculato per l'uso del mezzo militare al colonnello Marco Granari, comandante del 151esimo della Brigata Sassari, al suo vice Mario Piras, tenente colonnello, e anche al segretario del comandante, il caporal maggiore Davide Concas. Tutti e tre vengono imputati alcuni falsi per aver provato a giustificare la trasferta a Sardala per ragioni di servizio, oltre a reati di natura militare.
Sì.
E poi c'è l'imputazione di omissione di dati d'ufficio per quanto riguarda l'allora comandante regionale del Corpo Forestale, Antonio Casula.
Sì.
E infine la procura ha poi contestato il favoreggiamento al sindaco di Mandas, Umberto Opus, e al manager del complesso termale, Giovanni Corona. Nel corso degli interrogatori, seguiti all'apertura del fascicolo, avrebbero, racconta l'Unione Sarda, rilasciato false dichiarazioni agli inquirenti e concordato con i tre militari indagati la versione da fornire al magistrato.
Posso dire che comunque è molto ridimensionata la portata dell'inchiesta, nel senso che il nucleo centrale mi sembra questa storia dei militari, e gli altri per averli coperti o per aver cercato di dare delle ricostruzioni.
Così sembrerebbe.
Però diciamo, al di là degli aspetti formali, cioè quelli per aver utilizzato l'auto che non dovevano utilizzare, ma il vero mistero di Sardra, cioè che cosa stavano discutendo questi signori, cosa ci facevano i rappresentanti delle ASL, i politici, gli assessori, i capi di gabinetto, i vertici militari in pieno lockdown alle terme a mangiare salsiccia e pecorino e bottarga. Che cosa stavano facendo quel giorno di tutti questi signori, dove si vociferava che dovessero arrivare anche alti papaveri della politica? Questo l'inchiesta non l'ha svelato,
a meno che non sia scritto in queste carte, in questi interrogatori che adesso faranno, in questo, non lo so, questo processo, nelle memorie difensive degli imputati.
Ci si sta fermando, diciamo, al caso specifico di quelli che sono arrivati con l'auto di servizio e non hanno saputo giustificare il motivo per cui erano lì. Hanno detto che erano lì per organizzare non meglio precisate attività, diciamo, delle convention, delle cose dei militari della Brigata Sassari, ma questa cosa non ha chiaramente convinto il magistrato. Si sono magari messi d'accordo sulla ricostruzione con, questa è l'accusa, che si siano messi d'accordo con gli altri personaggi per dare una versione credibile al magistrato, però insomma la verità su quello che questi signori stavano facendo quel giorno a Sardara non viene fuori.
Scusami, io mi sono perso perché nel frattempo ho voltato pagina per una notizia politica, anche questa.
E sei stato fulminato
da un titolo. Roba impressionante,
cioè?
Perché un mandato in più per i piccoli sindaci. Praticamente il consiglio regionale ieri, oltre a essersi occupato della cannabis, ha deciso questo: tre candidature consecutive per i sindaci nei comuni fino a 5.000 abitanti, quattro candidature sotto i 3.000 abitanti. Ciò significa 20 anni con lo stesso sindaco. Ma cosa stiamo restaurando qua?
E sono quelle notizie che, giusto, hai ragione, possono passare sotto silenzio, ma in realtà rappresentano un segnale molto inquietante.
Una sclerotizzazione
della politica, della classe dirigente, che si autorielegge
e si autoalimenta. In realtà andrebbero diminuiti, perché già 5 anni è un tempo lunghissimo,
certo,
perché cambia il mondo, cambia anche l'apprezzamento, insomma, sono tanti. Ma immaginare che uno possa ricandidarsi per 4 volte, per quanto il centro abbia soltanto 3.000 abitanti, ma magari 3.000 abitanti.
Ma a maggior ragione.
Fammi dire, i 3.000 abitanti che adesso di Arzachena, adesso non so quanti ne ha, di Arzachena, valgono molto di più dei 3.000 abitanti di un altro paesino nel centro della Sardegna, o no?
Assolutamente.
E quindi lì gli diamo 20 anni allo stesso sindaco?
Feudalesimo.
Boh.
Feudalesimo della politica.
Sì.
Backstroking, loro sono The Gap Band. Alle 8:50. Looking for that good stuff.
I'm not so bad. I just like to do what the bad folks do.
Questo è il funk della Gap Band, Backstroking.
Si balla quasi.
Si
balla.
Inizia a riscaldare, diciamo, si inizia a riscaldare il clima del fine settimana. Working for the good stuff. Rientriamo nell'attualità, nelle pagine dei giornali da cui prendiamo spunto, ma anche dalle lettere, dai segnali che ci mandano i nostri radioascoltatori. Ne abbiamo uno in particolare che è diventato una specie di giustiziere della notte, che va in giro a contare le lampadine spente in giro per la città. Noi gliene siamo infinitamente grati. Che cosa ci segnala?
Allora, bollettino dei punti luci spente in città, nessuna sì. novità. Peggioramento in corso tra il tratto di Piazza Garibaldi sino a via Oristano, illuminazione spenta.
Zero, sì.
Zero illumination.
Si naviga a fari spenti nella notte, verrebbe
da dire.
Non
c'è un faro, ma questo sindaco deve essere un faro, queste luci, niente, niente.
Cos'altro ci regala la cronaca di Cagliari dell'Unione oggi, Follesa? Di che cosa si parla nelle pagine?
Allora. Università, rotta sui lavori del futuro. L'Ateneo apre 6 nuovi corsi di laurea per professioni al passo con i tempi. Bisognerebbe adesso andare a vedere, perché non ho letto l'articolo, quindi nel titolo adesso non trovo quali siano questi corsi di laurea. Domani e sabato le giornate di orientamento, vabbè, insomma, una
si parla
roba...
delle giornate di orientamento, sì. Tema caldo, perché proprio in questi giorni ragazzi decidono, i maturandi decidono dove andranno a far l'uovo dall'anno prossimo, e quindi insomma c'è l'offerta.
Guarda, ci saranno
corsi.
Delle lauree una laurea professionalizzante, così si chiama, in tecniche per l'edilizia e il territorio.
Sì, super bonus, cose così.
Sarà una roba di questo tipo, ma prima o poi finirà questa cosa. Al via anche la laurea in ingegneria dell'energia sostenibile.
Questa la vedo
questa
bene.
Questa ti piace, ancora sì. Ingegneria elettronica, informatica e delle telecomunicazioni.
Bene.
Sono tutte cose. E l'Ateneo Cagliaritano dice di istituire anche la laurea triennale di ambito sanitario in tecniche di laboratorio biomedico.
Tutte cose molto moderne, tutte modernissime, di grande stretta attualità.
Ah, ecco, c'è anche l'ambito umanistico in storia dell'arte e una in magistra in archeologia. Ma queste qua già c'erano, che io ricordi. Comunque, insomma,
ragazzi, scegliete la strada del futuro, ma magari fatevi anche un viaggio.
Ma io mi chiedo,
andate, vedete il mondo, prendetevela comoda, lasciate perdere quei genitori che vi dicono: ti sei iscritto all'università, ti sei iscritto all'università. Con calma, non c'è fretta. Il mondo del lavoro vi aspetta.
Sì.
Ma arrivateci belli motivati.
No,
e saluto. Andate in giro per il mondo.
Che quello aiuta, aiuta moltissimo. No, ma mi chiedevo se abbia senso settorializzare così tanto le laurea. Cioè, la laurea non dovrebbe essere una cosa generale che ti dà una visione molto ampia.
Oggi
e poi
è un
dopo
applicativo. Oggi
nello
viene
specifico,
vista subito come
no?
un applicativo, una cosa che ti deve insegnare a fare una cosa. in quel settore dove c'è richiesta,
però,
capito?
Lo studio universitario, secondo me, comunque, sempre
certo.
è stato visto come una
ma
cosa
certo
che poi ti aiuta, ti mette nelle condizioni di far tutto.
Certo che così.
Di arrangiarti.
Gran finale a ritmo di funky oggi con la Gap Band che ci tiene compagnia quando sono le 8:55, quindi le 13:55. Vedo già Eileen fuori che inizia a scaldare la conversazione col suo ospite che arriverà in studio con lei subito dopo la fine di Extra Live.
Invece questa regione, questi ragazzi della terza C, fermi al semaforo, ci racconta sempre in questa pagina l'Unione Sarda, non hanno ancora nominato il CDA dell'ERSU, che è l'ente regionale del,
dove è stato presidente il grande Cristian, sì, c'è stata la palestra di politica di del Christian, nostro grande presidente,
certo. E quindi questo cosa significa? Significa che le borse di studio, non essendoci un CDA, sono a rischio. Infatti ieri c'è stato un sit-in di protesta degli studenti proprio di fronte a Villa Devoto.
Sì, ma qualcuno mi ha raccontato che tutta la situazione un po' dell'ERSU è in alto mare, cioè anche il campus, il famoso campus che doveva risolvere, sì, il problema degli studenti fuori sede definitivamente, in realtà va molto a rilento. Nel frattempo si stanno studiando delle soluzioni abitative, tipo affittare case o comprare case da immobiliaristi vari della zona di Santa Gilla, per sistemare gli studenti in alloggi privati, perché l'ERSU va a rilento. Tu hai più notizie, per esempio, dell'ex hotel moderno che doveva essere ristrutturato, no, e aveva già ospitato in passato la casa dello studente? Hai notizia dei lavori nell'altra casa dello studente, di Sadduchessa, diciamo, dove c'è la facoltà di lettere e magistero?
Nessuna.
Tutto fermo. L'altro, il campus della Semoleria.
Stava, sì, forse
stava
su
iniziando.
Quello ho visto qualcosa,
sì, però
poi
si parla di tempi molto lunghi. Nell'immediato è stato fatto un bell'accordo con degli immobiliaristi privati per affittare case da mettere a disposizione degli studenti.
E intanto però non gli diamo
così
le borse,
tutti
le borse
contenti,
così,
diciamo,
tutti contenti.
Così tutti sono contenti.
Arriva un messaggio da Alex, dice: sì, ieri ho visto il bastione Saint-Rémy. Sembra evidente che si sia deciso di farlo morire.
Sì, io devo ancora capire, io su questo farei veramente un'interrogazione in consiglio comunale, la suggerisco ai consiglieri dell'opposizione, il senso di quella transenna che ormai da 4 anni, stiamo parlando di Era Zedda,
sì,
cioè di quella, da 4 anni chiude l'accesso al bastione sul lato di via Università, praticamente accanto al De Candia, no?
Esatto,
al caffè,
sì,
De Candia,
sì,
allora,
sì, sì, sì.
Qualcuno mi può spiegare perché una città come Cagliari, con ambizioni turistiche, continua a tenere quell'oscenità da tanti anni in un punto così importante, così bello, così spettacolare della città, senza considerare quegli scavi infiniti che ci sono sopra, e anche quelli vorremmo capire se stanno andando avanti, se sono fermi, perché veramente stiamo mortificando una delle bellezze di Cagliari, e soprattutto dà un'immagine di un'amministrazione che non c'è.
Sì, che è distratta, che è totalmente distratta da questi aspetti che sono centrali, perché poi stiamo parlando, come continuiamo a dire noi, tra l'altro, del centro storico, quindi un luogo visitato da tutti, dai turisti, e sono anni in questa condizione.
Io consiglierei al nostro sindaco di prendere le distanze dalle stanze bellissimo della politica, del palazzo, farsi un bel giro per la città, magari dedicare una settimana a girare per la città, magari in bicicletta o in monopattino, visto che ci dicono che si è comprato un monopattino, e vederla e guardarla con gli occhi di
con
un
occhi
turista,
diversi,
con gli occhi
con
di un
diversi,
cittadino,
sì,
prendere appunti e poi riprendere a fare politica e ad amministrare, perché secondo me il rischio è che, stando dentro quel palazzo, alla fine ti dimentichi di com'è la città sul serio.
Sì, ma poi esatto,
vivi da un'inaugurazione all'altra, da un convegno all'altro, da una conferenza stampa, una riunione di partito, una riunione di giunta, un consiglio comunale, e ti dimentichi della città.
Che la città andrebbe vissuta, vista.
I grandi sindaci andavano a farsi delle lunghe passeggiate per la città, quando la città era ancora, diciamo, a misura d'uomo, e tutto si risolveva in una passeggiata di poche centinaia di metri. Oggi bisogna muoversi, bisogna visitare le periferie, bisogna andare in giro.
E soprattutto dare anche una strigliata, non so se siano gli assessori, se siano i dirigenti.
Bisogna farla anche di notte, mi viene da dire, per fare un favore al nostro,
al nostro
uomo mascherato della notte.
Esatto, questo povero sindaco non ha fatto nessuna inaugurazione, no, però
l'ha fatta.
Però anche di notte, ad esempio, anche la sera, uscire, capire com'è la situazione. Io credo che questo, vedere con i propri occhi quello che sta succedendo, forse
aiuterebbe. Eh sì. Siamo arrivati in fondo alla puntata anche oggi, da Sergio Benoni e Giovanni Follesa un saluto.
Yes.
Noi adesso sloggiamo dallo studio per
liberiamo
far posto
tutto
ad
Aileen,
col
arieggiamo,
suo ospite, col quale si intratterrà per i prossimi 20 minuti. Noi vi diamo appuntamento a domani mattina, stessa ora, stessa frequenza, con un'altra puntata di Extra Life per commentare con voi le notizie del giorno.
A domani. Ciao ciao.
jeans. She's an outlaw, she don't wear a bra. Her disposition is mean. She's the grooviest lady you ever saw, yeah, yeah. She does not fry her hair. She's an outlaw, she don't wear a bra. She does not dye her hair. She's an outlaw, she don't wear a bra. She thinks justice is fair. That's why she's living with nature and not the law. Yeah, yeah. She bows down to no man, although she's in love with three, y'all. She bows down to no man, although she's in love with three, yeah. But she's more, but she really can dig some masculinity. Yeah. She sleeps in the nude. What's more, she sleeps with a man. Yeah, yeah, yeah. I said she sleeps in the nude, child. What's more, she sleeps with a man. Some folks think she's lewd because she don't wear a wedding band. Yeah, yeah, yeah. Wears a see-through top. She's an outlaw. She don't wear a bra. Yeah, yeah. Wears a see-through top. She's an outlaw. She don't wear a bra. She's her very own person. She's exciting, lovely and broad. She's a nigga in jeans. She's an outlaw. She don't wear a bra. She's a whitey in jeans. She's an outlaw and she don't wear a bra. Yeah. Her disposition is mean. She's the grooviest lady you ever saw, y'all. You're the hot love.
Buongiorno a tutti, qui ai microfoni di Radio X, Eileen Steingart, a prendere un caffè con l'amica Cecilia Enesi. Cecilia è una nuova sarda, una nuova cagliaritana che si occupa di giornalismo d'inchiesta. Buongiorno, benvenuta Cecilia.
Buongiorno Eileen, buongiorno a tutti.
Allora, la prima domanda è che ti faccio è di raccontare la tua storia. Da dove proviene e provieni e poi come sei arrivata a Cagliari. Poi ne parliamo anche di altro, anche di giornalismo.
Sì, allora io sono arrivata a Cagliari perché sto collaborando con dei colleghi qui di Cagliari, che sono i colleghi che hanno fondato InDeep, che è un giornale di giornalismo d'inchiesta indipendente che mancava moltissimo qui in Sardegna. E sono arrivata qui inseguendo dei filoni di inchiesta internazionali che poi mi hanno portato a arrivare fino a questa bellissima terra, perché di Sardegna forse non si parlava abbastanza, ma in realtà e sembrava quasi che non succedesse nulla, diciamo, a livello appunto di inchieste giornalistiche e di storie da trovare, quando invece sempre più filoni, sempre più appunto indagini ci portano fino a qui.
Noi parleremo di questo, ma da dove provieni? Racconta un po' i tuoi tragitti, anche fisici, in giro per l'Europa, il mondo, suppongo.
Beh, allora, in realtà io sono un po' un mix, perché nasco a nord, in nord Italia, da un sangue misto nord-sud, poi sono cresciuta in centro Italia, in Umbria, al confine con la Toscana, per questo ho un po' di H nel mio accento, e poi ho studiato al Collegio del Mondo Unito con moltissimi, per esempio, moltissimi compagni sardi, perché ci sono molti posti per ragazzi sardi.
Sì, infatti all'epoca dei tuoi studi moltissimi, adesso forse un po' meno, ma comunque ci sono.
Sì, meno.
Scuola eccellente sul panorama italiana, anche internazionale.
Beh, sicuramente è stata un'esperienza unica, un po' alla Harry Potter, che comunque ci ha aperto delle porte che all'epoca sarebbe stato impensabile. Infatti poi da lì ho potuto andare a studiare a Londra, alla City University, dove ho studiato giornalismo e sociologia, e poi invece che fare un master all'università ho scelto un po' quello che viene chiamato il master della strada, e quindi sono andata a Napoli, dove ho vissuto per circa 2 anni, back and forth, diciamo, e iniziando da subito a fare il lavoro di giornalista, l'inchiesta freelance, che ho continuato per altri 10 anni, fondando però insieme a dei colleghi, nello specifico Giulio Rubino, con cui tutt'oggi collaboriamo, che è un collega di Roma, fondando poi il primo centro di giornalismo d'inchiesta d'Italia, che si chiama IRPI, che sta per Investigative Reporting Project Italy, e nasce, pensa, oggi fa sorridere amaramente questa cosa, l'idea ci nasce proprio a Kiev nel 2011.
Fa sorridere anche un po' piangere.
Sì. Con ogni volta che ci penso, con una certa nostalgia, ecco, di quella che era quella città prima di questa orribile guerra. E appunto nel 2011 era stata organizzata lì una conferenza mondiale di giornalismo d'inchiesta, e noi eravamo appena usciti dall'università, per cui per noi era un mondo incredibile, di cui oggi facciamo, diciamo, è la nuova famiglia in qualche modo.
Cecilia, prima di parlare della tua scelta di fare il giornalismo d'inchiesta, che credo che possa interessare molti giovani che si stanno approdando a scegliere delle carriere, le tue impressioni di Cagliari, nel bene e nel male?
Beh, Cagliari...
Come nuova, diciamo, nuova cittadina.
Sì, Cagliari ancora ho moltissimo da scoprire. Poi non vivo qui, ma diciamo, ho fatto delle rapide tappe. Poi in realtà sono stata anche nell'entroterra della Sardegna, che mi ha proprio fatto innamorare, perché il mare, certo, è bellissimo e forse lo visitano tutti, però ci sono dei posti dell'entroterra che magari si visitano meno e che invece vale veramente la pena, e che con l'occasione del lavoro ho potuto visitare. Cagliari mi sembra una città estremamente interessante anche dal punto di vista delle iniziative culturali. Infatti noi siamo stati anche già invitati a parlare, per esempio, a Sa Brigada o degli altri centri culturali della città. Dal punto di vista, vabbè, io mi sono innamorata del Poetto, perché mi ricorda alcuni dei quartieri di Londra, con queste casette comunque basse, con i giardini un po' sembra quasi un borghetto in alcuni punti.
Sì, però più c'è il mare.
In più c'è il mare, e poi però c'è anche un disordine in qualche modo, ogni casa è diversa, che forse hai più potrebbe anche non piacere, ma io lo trovo estremamente affascinante. E poi sì, il lungomare che ricorda un po' anche la California, quindi devo dire un mix abbastanza unico rispetto ad altre città di mare italiane.
Quest'ultimo minuto di questo frangente di intervista, come hai scelto giornalismo d'inchiesta rispetto ad altri tipi di giornalismo?
Ma ammetto che la prima idea quando ho iniziato a studiare giornalismo a Londra, quindi il primo anno, io volevo fare il reporter di guerra. Poi ti dico, per fortuna ho cambiato idea.
Anche i tuoi genitori saranno stati contenti.
Sì, anche se hanno ancora qualcosa da ridire. No, ho scelto giornalismo d'inchiesta perché sono sempre stata molto curiosa. E per me è l'unico tipo di giornalismo che permette di andare veramente a fondo con le cose e studiarle diciamo che non si smette mai di apprendere, perché tutti i vari temi su cui si fa un'inchiesta, faccio un esempio, abbiamo fatto recentemente un'inchiesta sulla pesca al tonno rosso e bisogna imparare tutto da zero su un argomento di cui non si conosce nulla, e poi magari si diventa anche esperti, però per diventarci bisogna ogni volta capire da zero con l'aiuto di esperti, leggere moltissimo. Quindi, e poi è affascinante, diciamo, unire i punti, quindi magari appunto noi spesso disegniamo delle enormi mappe concettuali.
Come vediamo nel cinema, con i fili di lana che collegano le foto.
Sì, è veramente così.
Veramente così. Allora, facciamo una pausa musicale e poi ci racconti. A prendere un caffè con Cecilia Nesi, parliamo di vita da giovane, scelte di professione e di giornalismo d'inchiesta. Stavamo parlando proprio prima della pausa su come hai scelto questa professione, ma giorno per giorno, cioè, perché noi abbiamo l'immagine che abbiamo detto del giornalista d'inchiesta, per me, come dicevamo, di Deep Throat, di Woodward e Bernstein negli Stati Uniti. Ma giorno per giorno cosa fa il giornalista d'inchiesta? Come si svolge la professione? Cosa sono le parti più eccitanti e anche le parti più, diciamo, noiosi ma necessari, come in tutte le professioni.
Allora, bisogna dire che noi siamo un po' atipici, nel senso che abbiamo costruito il nostro giornale e quindi rispetto magari al giornalista d'inchiesta di uno staff di una redazione classica, noi dobbiamo fare molte cose nella nostra giornata, compreso il fundraising, no? la raccolta fondi, eccetera. Però se stiamo stretti sul lavoro del giornalista d'inchiesta, allora oggi noi direi che siamo quella che si potrebbe chiamare una redazione liquida, quindi a liquid newsroom, perché viviamo...
E cosa significa?
Allora, viviamo tutti in posti diversi e okay, quindi è chiaro che la parte principale di noi deve comunque stare in Italia per poter fare il lavoro sul campo, ma lavoriamo con colleghi letteralmente da tutto il mondo. Il nostro principio, diciamo, base è fare giornalismo glocal, quindi mettere insieme il global al local, e quindi si collabora con colleghi da tutte le parti del mondo e tanto con colleghi appunto che possono stare a Catania, a Cagliari, a Milano e così via, perché sono quelli che poi conoscono nei dettagli il territorio, le persone su cui magari si sta indagando, fino al soprannome, eccetera. E quindi la giornata tipica è quella di magari iniziare a seguire delle informazioni. Faccio un esempio pratico con Raffaele Angios, il collega di Cagliari con cui collaboro quotidianamente. Abbiamo fatto un lavoro di tracciamento degli asset, quindi delle proprietà degli oligarchi russi qui in Sardegna, nello specifico in Costa Smeralda. Siamo partiti dalle visure camerali, quindi abbiamo fatto il lavoro del geometra sostanzialmente,
scartabellando archivi praticamente.
Sì, partendo da ogni particella catastale, poi da lì si diventa una ricerca su chi sono i proprietari, quindi l'impresa magari offshore che è controllata da un'impresa di Cipro, allora devi aprire il registro imprese di Cipro, lo fa il collega da Cipro, quindi è un lavoro di mettere insieme, è un puzzle, quindi di mettere insieme vari pezzettini da varie parti del mondo, facendo lavori anche molto diversi tra loro all'interno della giornata.
Ma in questo frangente di sanzioni, di ricerca di beni, di asset appunto dei russi in giro per il mondo, hanno usufruito delle vostre ricerche?
Intendi le istituzioni?
Esatto.
Sappiamo che una delle proprietà, per esempio, che è legata a un oligarca che si chiama Mazepin, siamo stati, diciamo, i primi a riuscire a dimostrare che fosse sua, è la villa Rocky Ram dell'ultima del promontorio romazzino, tra il resto pare che fosse la villa più pagata al mondo, diciamo, in proporzione a metro quadro.
Ed è stato sequestrato adesso?
Non ancora, perché chiaramente le istituzioni devono poi riuscire a provare loro stessi che è così, però sì, Mazepin è sanzionato, quindi probabilmente verrà poi congelata.
Allora, hai parlato prima di altre inchieste che hai fatto in Sardegna. Racconta il tono rosso e poi l'altra inchiesta.
Abbiamo fatto un'inchiesta che abbiamo chiamato La nobiltà venezuelana che scava il mondo. Cerco di dirle in due parole. Praticamente siamo partiti da un'inchiesta transnazionale che è Open Lux, che è praticamente un'inchiesta iniziata da Le Monde e da un consorzio internazionale di giornalisti di cui appunto facevamo parte, e che è riuscita a aprire, a rendere visibile il registro imprese del Lussemburgo, per capire chi sono i veri proprietari dietro alcune moltissime aziende. Alcune di queste aziende hanno svelato...
Ma stiamo parlando del tema del tonno...
No, della miniera di Furtei.
Della miniera di Furtei, ok, perfetto.
Partendo appunto dal Lussemburgo siamo arrivati a capire chi erano gli imprenditori venezuelani che negli anni avevano gestito, erano stati proprietari della miniera di Furtei, di cui però non si era mai saputo nulla, e quindi i veri responsabili del disastro ambientale che sostanzialmente poi è ricaduto sui sardi, perché adesso la regione ha calcolato un costo di bonifica di, mi pare, 66 milioni di euro, una cifra mostruosa. Noi poi siamo stati, potete trovare sul nostro giornale anche i video, abbiamo fatto dei video con il drone, ed è una delle devastazioni più incredibili in senso negativo che ho visto nella mia vita.
Ho capito. E poi Tonno Rosso?
Tonno Rosso invece è un'inchiesta che poi sta continuando, un'inchiesta sulla pesca illegale nel Mediterraneo, dove lavorando con colleghi appunto qui dalla Sardegna, dalla Sicilia, da Malta, dalla Spagna, abbiamo cercato di raccontare quelle che sono le problematiche intorno alla pesca del Tonno Rosso. grosso e che, di cui purtroppo qui in Italia, in Sardegna poi soprattutto è molto importante, no, la Carloforte, le tonnare, ma le tonnare italiane, quindi poi siciliane e sarde, sono sempre più marginali. Il tonno in Italia non si mangia più perché viene importato tutto a Malta per ingrassarlo e venderlo ai giapponesi.
Ho capito. Su che cos'altro stai lavorando anche fuori dalla Sardegna, se si può dire, o cose più nella tua carriera ti ha entusiasmato, coinvolta?
Stiamo lavorando a qualcosa di molto grande, diciamo, che toccherà anche la Sardegna, ma è una sorpresa, lo vedrete tra qualche mese.
Ok, allora cosa che puoi raccontare?
Cosa che posso raccontare? Diciamo che stiamo cercando di costruire una redazione sempre più grande, non dal punto di vista numerico, ma sempre più seguita dai lettori, e la cosa molto entusiasmante è che abbiamo attratto, diciamo, una serie di giovani che sono appena usciti dalla scuola di giornalismo basso di Roma, per esempio, ma anche altri, e che stiamo riuscendo ad avere sempre una redazione più giovane, quindi già fatta, diciamo, da giovani, se possiamo ancora chiamarci così,
sicuramente
più o meno, però appunto con ragazzi di 20-23 anni che oggi trovano una possibilità che noi 10 anni fa non avevamo, ed è molto, molto bello perché loro sono molto appassionati, e poter lavorare, appunto, dare una possibilità ai giovani in un paese in cui è così difficile, lo sappiamo, rispetto agli Stati Uniti, per esempio, poter da subito fare questa professione.
Siamo proprio in chiusura, Cecilia Nesi, due parole per i giovani che vogliono affacciarsi a questa carriera. Suggerimento dalla professionista.
Beh, un suggerimento pratico è quello di get out there, come dicono gli inglesi, uscite lì fuori per strada, iniziate a fare domande, a trovare storie, provate a raccontarle, perché comunque il mondo è pieno di storie molto interessanti da raccontare, come anche Radio X poi dimostra. E l'altro è, se volete, contattateci, seguiteci e magari si può fare qualcosa insieme.
Bene, grazie Cecilia, e alla prossima, quando tra qualche mese ci racconti questo segreto.
Perfetto, non vedo l'ora.